Tu sei preziosa ai miei occhi, avete detto all'inizio. Possono sembrare parole anche qualsiasi donna o uomo che ama, lo dice. Però quello che dice il Signore è diverso da quello che potrebbe dire Mattia o Maria Chiara. Perché il Signore ve lo dirà sempre, nella gioia e nel dolore. Sarete sempre preziosi, anche quando non sentirete più palpitare il cuore. Siete preziosi ai miei occhi e io vi amo, dice, non perché oggi o domani vi sentite il trasporto l'uno per l'altro. Lo dice in Isaia, lo dice anche a San Pietro. Anche San Pietro, quando dice sono un peccatore, e nel Vangelo, anche se non c'è scritto, dice a me non mi importa che tu sia un peccatore, io ti amo, tu sei preziosa ai miei occhi. E proprio perché tu sei preziosa ai miei occhi, e questo è unico di Dio, in quel senso diceva Massimo, andare col cuore e mano vuoto di noi, ma per farsi riempire di Dio, per poter guardarvi e guardare l'un l'altro e guardare gli altri e poter dire tu sei preziosa ai miei occhi e io ti amo. Noi lo diciamo quando le cose vanno. Quando non vanno, che si dice? Ti odio? Non ti sopporto? Mi stai sulle? Cosa diciamo quando le cose non vanno? Il nostro Dio, quello cui voi intrecciate la vostra vita, nella vita di Dio, è proprio questo. Sarete sempre preziosi ai suoi occhi. E a differenza di quello che potrebbe dire un uomo o una donna che ama, e che lo dice con tutta verità, con tutta sincerità, quando Dio parla, si dice nella Bibbia, crea. Allora le parole che voi avete scelto vuol dire che voi dovete permettere a Dio di crearvi in voi questo volto bello. E Dio tutte le mattine che vi guarda vi dirà la stessa cosa, tu sei preziosa e ti amo. E questo non lo cancellerà. E siccome voi unite la vostra vita in Cristo vuol dire che anche quando vi guardate dovete dire e ricreare attraverso le parole di Gesù questa bellezza. Perché è roba di Dio e non umana? Perché Mattia può dire tu sei preziosa, tu sei bellezza, ti amo, lo può dire solo a Maria Chiara, ma non lo può dire a un'altra persona. Dio lo dice ad ogni uomo, ad ogni donna, perché Dio ha la capacità di guardarti, di amarti e rifarti sempre bella. Ecco perché è disposto a dare tutto per amore nostro. Proprio perché siamo preziosi, e entro nella seconda lettura, l'uomo vecchio e l'uomo nuovo, e c'è una serie di espressioni, no, che dice che bisogna sopportarsi, bisogna. Forse può sembrare un po' strana e inappropriata quello che vi sto dicendo, spero di no. Io faccio il sacerdote, vi conoscete da sempre, siete cresciuti con me. E quante volte ho sentito anche questi giorni, e ti sentirò, è difficile sopportare l'altro, è difficile amare l'altro, perché Mattia è pieno di difetti. Scuoti il capo. Anche Mattia, ma questo lo dice Mariangela, tuo padre, lo dice Mauro, ma lo dice anche Milan Massimo, anzi, lei ha detto, mi ci è voluto 70 anni e ora mi sto rendendo conto, l'ha detto l'altro giorno a capo scuola, mi sto rendendo conto che io mio marito lo amo di più e meglio, ma sapete perché? Perché stare insieme alle persone non è facile, mi starei sulle scatole anch'io. Anzi, lo sapete, anche Giuda, ecco che può sembrare inappropriato, anche Giuda che aveva davanti l'amore, Cristo, gli stava un po' antipatico, anche Gesù è stato antipatico a molto e molte persone non sopportavano il suo modo di darsi, il suo modo di amare. Anche domenica, quando lui ha dato la sua carne, molti sono andati via. Perché vi dico questo? Perché ogni uomo, forse è proprio peccato ai suoi difetti, l'ha trovato. Giuda nei confronti di Gesù ha trovato i difetti anche in Cristo. Quindi imparate per favore già ad accettarvi veramente per quello che siete, che è la cosa più grande. Quando non si accetta, allora abbiamo sempre qualche cosa da lamentarsi, e torna nella seconda lettura, perché dovete guardarvi con gli occhi di Dio e dire: tu sei prezioso. Ma solo Cristo lo può dire, solo se Gesù vive dentro di voi può dire l'uno all'altro, perché il perfettismo di Mattia poi ti sarà un pochino, un po', lo spirito, ecco. Ma oppure magari con gli occhi, come fa il Signore a vedere me, i miei limiti, i miei difetti, di amarmi? Come fa? Qual è il segreto di Dio se non un cuore colmo d'amore? E dentro anche un po' anche nel Vangelo, quello che emerge nel Vangelo fra le tante cose: voi Gesù, come la maggior parte, lo sperimenta, no? San Pietro lo sperimenta nel fallimento, nelle reti vuote, diceva Babbo, lo dici anche te. Il fallimento della una notte di sudore, una notte con la barca, non ho pescato niente, dove tutta la tua umanità, l'esperienza, niente, il vuoto, l'assenza. Ecco, voi vi sposate chiedendo a Dio di riempire il vostro vuoto, il vostro fallimento, la vostra pochezza, perché l'uomo di per sé non è perfetto. Nessuno è perfetto, solo se io sono in Cristo e voi entrate in Cristo. E voi sarete pieni e completi quando vivete in Cristo questa vita di coniugale. E a suo tempo Cristo si manifesta tutta la sua bellezza, il suo amore, quando nel fallimento della vita. Solo che molti non credono, vogliono risolvere le cose, come a volte magari vogliamo, si pensa di risolvere le cose magari riproverando l'altro, accusando l'altro, cercando di voler cambiare l'altro, ma non ci si leva le gambe. Ecco perché tu sei prezioso, lo può dire solo Dio può dire ti amo oggi, domani e anche quando tu sarai lontano da me. Io continuerò ad amarti perché Dio è l'amore che non si allontana mai. E allora un amore che può durare non si basa sulle proprie forze, le proprie capacità, che poi magari scopriamo che si appiene di limiti, ma si fonda su Cristo. Quando San Pietro non pesca nulla, a un certo punto lui sta lavorando, entro più nel vivo del Vangelo, e Gesù sale sulla barca, sono due le barche. Oggi ha scelto di salire sulla vostra barca, che è la vostra vita. Dio sceglie. A voi il merito di dire: Signore, vieni sulla nostra barca. Perché non tutti amano far salire nella propria esistenza Gesù Cristo. E questo è la gratitudine di Dio e della Chiesa, che attraverso di me rivolge a voi sposi, ma rivolge a tutti gli sposi che decidono di amarsi con il sacramento davanti a Cristo. E Dio, quando gli si fa in qualche cosa un favore, non se lo scorda. Poi Dio cerca sempre di sdebitarsi in lungo e largo per tutta la vita. Mi avete fatto entrare nella vostra vita. E lui, ovviamente, lui fa le cose da grande. Quel che riescono a fare, a volte quando ci cerchiamo di sdebitarci, noi facciamo del nostro meglio, no? Ma Dio fa miracoli. La vostra vita è sempre nelle mani di Dio, perché Dio, per sdebitarsi di oggi, farà sempre il miracolo di farvi amare tutti i giorni. Ma non solo San Pietro gli dice, ma certo, ed è il primo sì. Di San Pietro riprende in mano anche l'eccomi della Madonna, di cui Babbo è molto devoto, giusto Massimo? Eccomi, sali nella mia vita, vieni dentro di me. Oggi vieni nella nostra vita, lo avete di già, oggi ve lo chiedete insieme. E quando si dice eccomi a Dio, il Signore inizia una storia nuova, la vita è familiare, ma è un sì che poi dovete rinnovare, basta un sì semplice, banale, che cambia l'esistenza, che ha cambiato l'esistenza dell'umanità e cambia l'esistenza vostra. È il vostro sì, e lo direte anche voi, sì, certo. Probabilmente i pesci, forse saranno 183, dice un Vangelo, figlioli, chissà, speriamo. 183 sarà un pochino difficile, ma insomma, però. È bello però, vorrei aggiungere, entra nella barca, che è la vostra, ma ce n'è un'altra, che però vuole collaborare con voi. L'altra barca sono le altre famiglie, io questo ve l'ho detto anche privatamente. Camminate insieme alle altre famiglie, perché c'è un'altra barca che poi voi avrete bisogno di tirare i frutti di Dio, che a volte è la vostra vita personale, a volte è la cura di un bambino, a volte c'è sempre un'altra barca che vuole collaborare e poi rappresenta il senso dell'appartenenza ad una chiesa, a una comunità cristiana, una parrocchia come la nostra. Non scordateci un'altra barca, perché sì, è vero che San Pietro prende tanti pesci, ma senza dell'aiuto degli altri possiamo avere tutti i talenti di questo mondo, ma senza l'aiuto dell'altro. C'è un'altra cosa, che quando Gesù sale sulla barca comincia a parlare. Massimo, vostro babbo, è andato sul Lambone e ha letto il Vangelo. Far salire Gesù sulla barca, sulla vostra vita, vuol dire che la vostra vita diventa come il lampone da cui si annuncia Cristo. Voi vi sposate perché decidete di far annunciare Cristo. Per questo siete vestite nuove, che non è il vestito esteriore. Voi siete il pulpito dal quale Cristo, e in modo particolare l'amore, perché la famiglia, la coppia ha questo dovere di manifestare l'amore di Dio. Voi siete chiamati a essere questa presenza d'amore fra le persone. E quando, se non lo doveste essere, è lì, allora siete responsabili dell'amore. Se manca l'amore, è perché forse tante famiglie hanno scambiato il sentimento personale con l'amore di Cristo. Ci si sposa in chiesa perché siete, vedete, ogni volta che entrate in questa chiesa, il pulpito che deve annunciare, gridare con forza, con vigore. E la vostra bocca, deve parlare attraverso quello che mettete nel cuore, perché Cristo parla attraverso, la vostra bocca, ma deve essere il vostro cuore, di cui vi nutrirete, vi dovete nutrire, come dice nella seconda lettura, no? Voi vi sposate per questo. Il successo di una vita, questo lo dico a tutti in modo particolare, non confondete. A volte si pensa che il matrimonio, si arriva alla fine della vita, nonno c'ha 70 anni di matrimonio, non è detto che o massimo 50 anni o che per esso, non vuol dire che arrivare alla fine della vita insieme abbiamo raggiunto il traguardo. Guardate bene il dito. Si può arrivare alla fine della vita insieme e non aver vissuto bene il matrimonio. Si vive bene il matrimonio quando io porto te a Cristo e facciamo della nostra vita il luogo dove si annuncia Gesù, dove non solo porto te a Cristo, ma la nostra vita porta a Cristo, ma una famiglia che arriva alla fine della vita. 70 anni di matrimonio vengono e che poi non vivono Cristo. Sì, può succedere, e vi aggiungo anche, che magari voi sarete una coppia litigiosa, che però credendo nella forza e nell'amore di Dio. E dove tutti gli amici non crederanno, perché quando si comincia a litigare, i primi ad abbandonarvi e dire che non merita, sono gli amici, sono quelli di casa. Lascialo, molla, non vale la pena, perché oggi si funziona così, non vale la pena. Ma se voi avete chiaro che la vostra vita è il luogo da cui si annuncia Cristo, l'amore, la forza, nonostante la povertà, anche Babbo ha letto il Vangelo, io l'ho letto, lo leggo e lo spiego, ma non vuol mica dire che sono perfetto, però ho fatto della mia vita, che cosa? Una parola di Dio, una parola che può arrivare al cuore. Mi diceva una signora in questi giorni, sai Don Bruno, quando ci fai l'omelia ai giorni feriali, a volte sono giornate vuote, senza senso. Però una parola fra le tante, torno sempre a casa contenta, mi serve per trovare il senso bella della vita, il senso profondo della vita. Voi dovete essere quella parola bella che dovete testimoniare, forse non a chi credete, poi spargete amore, poi i frutti verranno. L'ultima cosa, chiudo perché sennò poi le cose sono tante. Il giorno arriverà, appunto, il giorno dove i momenti no ci saranno. È lì che entra in ballo Gesù Cristo. Quando Alessio o Pietro, che sta dormendo, ti sei svegliato di e avete visto all'inizio un papà e una mamma. Voi avete due nipotini, quattro nipotini, ma insomma, cosa fa la mamma? Prende per mano il bambino e l'accompagna, no? Lo educa a crescere, poi piano piano, cioè se voi camminate bene, non è che il Signore, lui non viene a rompere l'anima, vi lascia camminare, no? Il problema è quando si va in crisi, allora entra in ballo subito l'amore. Se un bambino cade, entra in ballo la mamma, il papà, il nonno, una persona vicina. Allora, nei momenti di difficoltà, questo è il Vangelo anche di oggi. Molti dicono che non capiscono, questo Vangelo vorrebbe dire a San Pietro, quando si trova, scopre che lui è un fallito, ma Dio fa delle cose meravigliose nella vita, a un certo punto dice allontanati. San Pietro si impaurisce di Gesù perché non ama. È Gesù che gli dice non temere. Dio entra nel fallimento e riempie il vostro vuoto e spesso succederanno questi giorni. E allora confidate e allo stesso tempo abbiate questo cuore di Pietro, ma come Signore? Molti non se ne accorgono. Ve lo racconto a tutti, è un'esperienza molto semplice. Una persona tantissimi anni fa, era una persona che io seguivo spiritualmente, a un certo punto si allontana dal marito e trova l'amante. Lei mi disse, Bruno, io sento più vicino ora Gesù di prima. È mo che gli diciamo. Ovviamente il Signore mi fece capire perché il Signore che ti ama, gli dissi, non ti vuol perdere, fa sentire il suo amore perché non vuole che tu ti allontani per la sua strada. Non scambiare l'amore di Dio, la sua tenerezza, il suo amore, il suo desiderio di abbracciarti come una giustificazione nel volerti allontanare da tuo marito. Il nostro Dio è capace di essere molto vicini alle persone che sono lontane. Perché? Perché Dio ama, ti guarda e ti dice tu sei prezioso, mi ama. Questo è il nostro Dio, in cui voi oggi affidate la vostra vita. Il nostro Dio non è uno scherzo, è l'amore. E dice, e chiudendo con Isaia che dice, voi mi appartenete. Vedete quanto, forse anche in modo eccessivo, le mamme, i genitori ci tengono ai figli. eccessivo perché spesso è più carnale, ma il nostro Dio, usando un linguaggio molto umano, molto genitoriale, dice: voi mi appartenete, ci tengo troppo a voi per perdervi. E anche quando vi allontanate, potete, ecco il fallimento o meno, il Signore vi rincorre. Perché il nostro Dio ha le gambe e vi rincorre. Poi non può far nulla di fronte a un cuore che si chiude, come tanti vostri amici, che magari avete iniziato a camminare, quanti ne abbiamo incontrati per la strada, noi del cammino. A un certo punto hanno deciso di chiudere il cuore a Cristo, ma il Signore non smette di amarti. Questo è il nostro Dio, un pezzettino, io ho cercato di raccontarvi nella speranza che possa essere d'aiuto per il vostro matrimonio.